Continuiamo questa mattina la serie sugli incontri con Gesù e in particolar modo vi ricorderete che ultimamente stiamo esaminando alcuni incontri con Gesù che non furono esattamente molto piacevoli per la parte umana, insomma, degli incontri che produssero sicuramente del bene, ma che produssero anche una certa forma di sofferenza e di dolore. Questo è quello che accade a volte quando chi si incontra con Gesù non è in una condizione spirituale, diciamo, sana, salutare. Però ogni volta che un uomo, in qualunque condizione si trovi, incontra Dio, si incontra con il Signore, anche se il risultato immediato potrebbe apparire indesiderabile o spiacevole, quello che accade è che sempre la volontà di Dio si compie. Nel libro del profeta Isaia è scritto al capitolo 55 che la parola del Signore non viene mai a vuoto, e in particolar modo dice il Signore che la sua parola che esce dalla sua bocca non torna mai a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Quindi ogni volta che un uomo si incontra, una persona si incontra con Dio, il proponimento di Dio, lo scopo di Dio per quella persona si compie. Come abbiamo visto, l'incontro con Cristo può avvenire in molti modi, in modi diversi. Oggi considereremo un uomo che si incontrò con Gesù tramite un suo portavoce, cioè non con il Signore direttamente, come abbiamo visto in altri casi, mediante un'apparizione di Cristo anche prima dell'incarnazione, o come in tante occasioni mentre Gesù camminava su questa terra, ma oggi vedremo un uomo che si incontrò con lui tramite un suo portavoce, un profeta che ebbe il compito di farlo ritornare in sé, di condurlo a ravvedimento, di evitare che perisse nel giudizio di Dio. Quindi oggi parleremo dell'incontro di uno sviato, quando una persona che si è allontanata da Dio si incontra con la parola del Signore che gli viene portata da un servo del Signore. Oggi l'incontro di cui parlerò è appunto quello di uno sviato, cioè una persona che, pur avendo avuto un passato di fede, pur avendo avuto un passato di servizio fedele al Signore, è però caduto nella tentazione e per un certo periodo di tempo ha vissuto nel peccato, e lì sarebbe rimasto sicuramente se il Signore non gli fosse venuto incontro, in questo caso non gli avesse mandato un uomo per liberarlo dai legami di iniquità che lo attanagliavano. Non è importante se questa persona che è sviata abbia del tutto abbandonato la fede o se abbia mantenuto le forme esterne della religiosità, perché ci sono molte persone che, pur continuando a frequentare una chiesa, pur senza abbandonare la comune adunanza o pur senza negare la propria professione di fede, però si allontanano da Dio con il cuore. E queste sono le persone che si trovano nella peggiore delle condizioni, perché spesse volte appaiono all'esterno come se fossero davvero dei credenti, ma in realtà non lo sono per nulla o perlomeno stanno vivendo in modo estremamente lontano da Dio. La storia di cui parleremo oggi è la caduta di Davide, che è a tutti quanti nota. Se volete, potete aprire la Bibbia e potete aprirla nel secondo libro di Samuele, al capitolo 11 e al capitolo 12. Non leggerò entrambi i capitoli, ma ho intenzione prima di tutto di ricordare in modo sommario quanto è detto nel capitolo 11. Il capitolo 11 si racconta di Davide che a un certo punto della sua vita è ormai arrivato alla mezza età, in realtà è ben stabilito nel suo regno, ormai la questione della lotta con Saul è archiviata, Saul è morto, il regno è ben stabilito nelle sue mani, anzi Davide ha fatto perfino dei gesti di grande generosità nei confronti dell'ultimo discendente di Saul, che è Mefiboset, e ormai Davide è davvero ben posizionato, non solo come re, ma anche il suo regno viene in qualche modo riconosciuto ed è sufficientemente forte. Però nella sua mezza età ha questa crisi, possiamo dire, davvero una caduta critica, perché prima di tutto manda i suoi eserciti a fare la guerra ed egli stesso rimane a palazzo, e mentre si trova a palazzo esce fuori dal balcone una notte che non riesce a prendere sonno, vede una donna che fa il bagno, non solo la vede, ma la guarda e la riguarda, la concupisce, la desidera, si informa su chi ella fosse, nonostante riceva le informazioni che quella era una donna sposata, che quindi non avrebbe potuto averla per sé, nonostante era il re di Israele, continua nel suo proponimento di averla, commette adulterio con lei. E siccome i guai non vengono mai da soli, questo suo peccato, che sarebbe potuto rimanere tutto sommato nascosto, invece ha delle conseguenze, perché questa donna rimane incinta e lo fa sapere a Davide. E siccome il marito era uno dei più fedeli servi di Davide, che si trovava in guerra e quindi non viveva con lei, si sarebbe saputo e sarebbe stato chiaro e palese dinanzi a tutti che questa donna non aspettava il figlio dal proprio marito. Allora Davide, per cercare di risolvere la situazione, ne combina di ancora peggiori: fa chiamare Uria, il marito di Bathsheba, la donna con la quale era stato, e con l'intenzione di farlo andare a casa e quindi creare un precedente che potesse coprire il proprio peccato, lo invita prima a dare un rapporto della guerra e poi lo invita ad andare a casa. Ma quest'uomo è ben più fedele e leale di quello che lui potesse aspettarsi. E Uria dice: io non posso andare a casa mia, stare nelle comodità, giacermi con mia moglie quando i miei fratelli sono a fare la guerra, e quindi dorme all'addiaccio fuori dal palazzo del re. Davide non si scoraggia, lo invita ancora un'altra volta, lo ubriaca pensando che magari coi preso dai fumi dell'alcol potrà riuscire nel proprio intento, ma Uria continua ad essere leale e fedele nei suoi confronti e nei confronti dei suoi compagni soldati. E a questo punto Davide probabilmente raggiunge il punto più basso della sua meschinità, che ci fa pensare di lui che davvero aveva una mentalità criminale, perché scrive una lettera, la dà in mano a Uria e gli dice di consegnarla al generale. E in quella lettera c'era la sua condanna a morte, perché c'era scritto che sarebbe dovuto essere stato lasciato da solo lì dove c'era la peggiore battaglia, in modo che potesse morire. Noi non ci immagineremmo mai che Davide avesse potuto fare una cosa del genere, ma egli lo fece. E il capitolo 11, dopo il resoconto di questa tremenda storia, si conclude con una parola che è un macigno terribile, soprattutto se consideriamo chi era Davide. Il capitolo 11 di Seconda Samuele si conclude dicendo: ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Ed è terribile pensare come noi possiamo essere causa di dispiacere a Dio. Eppure Davide lo fece. Davide, quell'uomo che era stato chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio. E allora vediamo che cosa accade subito dopo. Al capitolo 12 leggiamo insieme dal versetto 1 al versetto 14. Quindi secondo Samuele 12, versetto 1. Il Signore mandò Natan da Davide. E Natan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla se non una piccola agnellina che gli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco, e questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui, prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: come è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo signore, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo signore, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'ittita, hai preso per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria l'ittita. Così dice il Signore: ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro che si unirà a loro alla luce di questo sole. Poiché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai, tuttavia siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa sua. Quello che voglio dirvi questa mattina molto velocemente, ma cercherò di essere molto preciso, sono 3 cose fondamentalmente. Prima di tutto cercare di mostrarvi quali sono state le cause dello sviamento di Davide, cioè qual è stata la ragione per cui Davide è potuto cadere così in basso e compiere questi grandi mali. La seconda cosa è mostrarvi quali sono i segni dello sviamento di Davide, che certamente sono vari, ma soprattutto la cosa più grave è il fatto che Davide era sviato e non sapeva di esserlo. Quindi in qualche modo colui che è sviato, e potrebbe essercene tra di noi, sono anche nella condizione di una cecità spirituale e hanno bisogno, se non riescono a vederli, di essere aiutati a comprendere quali sono i segni che distinguono questo sviamento del cuore. E infine poi vi parlerò della restaurazione dallo sviamento e quindi vi farò vedere com'è che Davide uscì dal proprio sviamento. La prima cosa è questa: quando leggiamo un passo come questo, quando leggiamo una storia come questa, se conosciamo chi era Davide, come Davide giunse lì dove si trovava, ci domandiamo com'è possibile che lo stesso Davide che aveva umilmente servito il padre facendo il pecoraio e uccidendo l'orso, uccidendo il leone, semplicemente con la fede di Dio nel cuore. E poi vi ricordate la storia? Chi è che non sa della grande impresa di Davide contro il gigante Golia? E come con una pietra, una fionda e un bastone andrò incontro a quest'uomo che era probabilmente più di due volte la sua altezza e chissà quante volte il suo peso. Eppure vinse: tu vieni a me con le tue forze, io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti e certamente il Signore ti darà nelle mie mani. E così fu. Davide vinse, diede una grande vittoria al popolo di Israele. Ma non solo questo. Se leggiamo la storia di Davide, vediamo come Davide riuscì anche a sopportare tante tentazioni e tante prove. Quando umilmente sopportò la persecuzione da parte di Saul e quando con grande spiritualità evitò di fare del male a Saul, che era alla sua portata, l'avrebbe potuto uccidere senza nessuna conseguenza, ma non volle farlo, ebbe timore di Dio, gli tagliò un pezzetto del mantello e gli tremò il cuore perché disse: mi guardi il Signore da mettere le mie mani, di alzare la mia mano sull'unto del Signore. E la sua spiritualità, la sua mansuetudine fu tale che lo stesso Saul dovette ammettere: tu sei più giusto di me, e chiaramente comprendere che Dio lo aveva grandemente benedetto. Noi non possiamo immaginare come lo stesso uomo che abbia fatto queste cose abbia potuto concepire un tale male perfino nei confronti di uno dei suoi uomini più fedeli e più fidati. Però quello che dobbiamo comprendere è che il peccato che spesse volte viene associato a Davide è questo adulterio, il peccato sessuale, il fatto che si sia giaciuto con la moglie di un altro. Tuttavia, probabilmente non solo non è l'unico peccato di cui leggiamo qui, ma forse anche nemmeno il più grave. Davide peccò di tradimento, Davide peccò di omicidio, Davide peccò perché abusò della propria autorità, Davide peccò di menzogna, Davide peccò perché fu un ipocrita per molto tempo. Davvero rivelò di avere una mentalità criminale e una capacità manipolativa estremamente odiosa e inattesa in una persona come quella che abbiamo conosciuto da altre pagine della Bibbia, e questo ci deve fare tremare. Perché se un uomo che è capace di fare quello che ha fatto Davide prima è in grado di concepire tali mali e farli, fratelli, sorelle, nessuno di noi deve sentirsi al di sopra di ogni sospetto o di ogni possibilità. Ciascuno di noi potrebbe fare cose terribili, e se non è per la grazia di Dio, e lasciate che ve lo aggiunga, per una grande vigilanza che dobbiamo avere per noi, su noi stessi, noi potremmo cadere perfino più gravemente di come è caduto Davide. Perciò impariamo la lezione. Questo passo ha una grande rilevanza per ciascuno di noi. È difficile entrare nella profondità del cuore di un uomo. Però se Davide era costituito della nostra stessa natura, voglio dire, se Davide era costituito della mia stessa natura, cioè se Davide era in fondo non diverso da me nella natura umana, posso intravedere nelle tue azioni alcuni indizi rivelatori di un male radicale che probabilmente lo portò a cadere così in basso. Qual è questo male radicale? Davide evidentemente a un certo punto della sua vita ha innalzato nel suo cuore un idolo che ha generato tutti gli altri idoli, che ha generato tutti gli altri mali. Qual è questo idolo? Probabilmente è l'amore per il benessere, l'amore per la comodità e il desiderio del piacere ad ogni costo. In altri termini, l'accomodamento. In questo momento della vita sua, Davide è ormai sereno, è passato il tempo delle battaglie, è passato il tempo delle persecuzioni, è passato il tempo del pericolo, adesso si sente al sicuro nel suo palazzo, aria condizionata, riscaldamento durante l'inverno, buon cibo, persone che lo rispettano, nessuno che lo mette in difficoltà, e ha un esercito su cui può contare, ha dei buoni soldati, ha dei valorosi uomini che possono combattere al posto suo e può permettersi perfino di essere disimpegnato nel combattere. Qui al capitolo 11 dice che Davide mandò Joab con la sua gente e tutto Israele a devastare i figli del paese di Ammon. Non c'è più bisogno che lui prenda la spada, non c'è più bisogno che lui vada a capo, ha trovato qualcuno che può fare il lavoro sporco al posto suo, se ne può stare a casa a mangiare, a bere e a riposare. E quindi non è più in prima linea. E quando non si è più in prima linea, che cosa succede? Beh, prima di tutto succede che Davide soffre di insonnia. Perché non si dorme la notte, a parte il caldo, diciamo, di questi giorni, per il caldo non si dorme. Ma la scrittura dice, c'è un passo interessante nel libro dell'Ecclesiaste che mi è venuto in mente pensando all'insonnia di Davide. E questo è il versetto 12 del capitolo 5 dell'Ecclesiaste che dice così: dolce è il sonno del lavoratore, abbia egli poco o molto da mangiare, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. E potrebbe darsi che Davide non dorme proprio per questa sazietà, è pigro, sta nel suo palazzo, non consuma più, magari ha messo un po' di chili, ma immaginiamocelo anche non più bello e aitante come quando va incontro a Golia, ma appesantito probabilmente dalla vita comoda, e mangia e beve e sta sereno e non lavora, non si stanca, non fatica e quindi non riesce a dormire. Certo, vedete, perché in genere il povero o il lavoratore non soffre di insonnia? Perché se ti svegli presto la mattina e devi cominciare a correre a fare le cose, alla fine della giornata sei distrutto e dici che non c'è più grande benedizione del letto e del cuscino. Oppure se si lavora tutto il giorno e si fatica, davvero non è difficile addormentarsi. Se siamo persone disciplinate e se siamo persone che vivono con una buona coscienza, non abbiamo troppi problemi per dormire, no? Lo stesso Davide ne parla, del sonno. È strano, se ci fate caso, era qualcosa a cui non avevo mai pensato, ma per esempio in due salmi di Davide parla del sonno, dello stesso sonno che in questo momento della sua vita non ha. Io mi coricherò in pace e in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. Quando abbiamo una coscienza serena, possiamo dormire in pace e stare in pace tutta la notte. E ancora un altro versetto del Salmo 3, al versetto 5 dice: io mi sono coricato e ho dormito e poi mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene. Se leggete il contesto di questo salmo, è quando veniva perseguitato. E Davide, nella persecuzione, in questo caso di Absalom, qualcosa che viene un po' dopo questo passo, però Davide ci dice che il sonno avviene tranquillamente anche quando ci sono le peggiori situazioni, se però siamo fiduciosi nella volontà del Signore. Quindi Davide ha l'insonnia di una vita che ormai è diventata troppo comoda. Davide cade perché ama la vita comoda, ma anche perché si abbandona alla concupiscenza degli occhi. Se leggete con attenzione il capitolo 11, vedete di come Davide uscì, non riusciva a dormire, esce in terrazza, guarda e vede Bathsheba che si bagnava. Faceva evidentemente, questa donna era particolarmente bella, anzi è scritto, la donna era bellissima, e viene sottolineato come per farci comprendere che Davide non soltanto vide, molte volte non c'è peccato nel primo sguardo, ci sono cose che noi non possiamo evitare di vedere, e noi uomini probabilmente questa cosa la comprendiamo un po' meglio delle donne, perché il modo in cui il nostro cervello funziona è diverso dal cervello delle donne. Però vi dicevo che a volte il primo sguardo è assolutamente inevitabile, ma il secondo sguardo è evitabile. E qui Davide non pecca perché vede la donna che fa il bagno e constata che è una bella donna. Il peccato sta nel fatto che lui posò lo sguardo su quella donna, la riguardò, e invece di girare gli occhi per guardare da un'altra parte, per tornarsene in casa, o per come aveva fatto Giuseppe, andarsene via da quella donna che lo tentava, egli continuò a mantenere questa morbosa curiosità intorno a questa situazione. Infatti va avanti, non solo la guarda, non solo la riguarda, ma addirittura si informa per sapere chi sia. E questo, a questo punto, ci fa comprendere come Davide è davvero ubriaco. È ubriaco di che cosa? È ubriaco del potere. Cioè lui pensa di poter fare qualunque cosa, che qualunque cosa gli è concessa. Siccome è il re, può, per esempio, chiamare e coinvolgere altre persone nel suo peccato, perché una cosa è se lui fosse uscito dal palazzo, fosse andato da questa donna e, cercando di mantenere la cosa segreta, la questione si fosse consumata tra loro due soltanto. Ma qui Davide fa qualcosa di più: non si spaventa del fatto che ci saranno dei testimoni al suo adulterio. Perché quando gli dicono: vedi che questa donna è Bathsheba, che questa donna è la moglie di Uria l'ittita, lui non si ferma, ma manda a prenderla. Voglio dire, ci sembra di vedere la stessa arroganza di tanti politici del nostro tempo, che non soltanto rubano, ma addirittura se ne infischiano e pensano, o almeno fino a poco tempo fa avevano pensato, di rimanere impuniti, sebbene le loro carte di credito, il loro bancomat o anche tante altre persone testimoniavano del fatto che avevano usato i soldi pubblici per cose private. È l'ubriachezza del potere, del quale Davide è certamente affetto. L'ebbrezza del potere, l'amore del piacere, egli non vede lì una donna sposata, per quanto bella potesse essere. Davide vede un oggetto per la propria soddisfazione, per il proprio piacere, e tutto ciò, fratelli, deriva dall'amore delle comunità, delle comodità, dal rifiuto della sofferenza. Davide avrebbe dovuto soffrire, e se, guardando quella donna, avesse pensato: io non posso averla, io devo, come dire, rinnegare me stesso è qualcosa che non mi è concesso. Avrebbe magari dovuto soffrire dentro di sé, avrebbe dovuto combattere questo pensiero, ma Davide non vuole combattere contro il male, non rifiuta la sofferenza e piuttosto che continuare a provare un disagio, si dà assolutamente alla tentazione e l'insaziabile desiderio di stare in pace, di non dover soffrire, di non faticare, di non lottare in questo caso contro le pulsioni e gli istinti più bassi e animali, se volete, è la causa della sua caduta. E qui, fratelli, io voglio fermarmi un attimo per fare una parola di applicazione a noi. Queste cose hanno una tremenda rilevanza e una tremenda corrispondenza con il nostro tempo, perché sono le tentazioni tipiche della nostra epoca, dell'epoca in cui noi viviamo, e in particolar modo tutto questo è straordinariamente facilitato dalla tecnologia e dalle nuove tecnologie. Pensate, noi viviamo nell'epoca dei social e immagino magari non i più anziani tra di voi, ma i più giovani o quelli di mezza età sanno di che cosa sto parlando quando parlo, per esempio, del peccato della esternalizzazione di tutto quello che ci passa per la testa. Qualunque cosa io faccia, sento la necessità che tutti lo sappiano, anche se sono cose che faremmo bene a tenerci care per noi. Oppure dell'esibizionismo. Fino a poco tempo fa, quando andavamo al ristorante e mangiavamo qualcosa di buono, rimaneva il ricordo di quello che avevamo mangiato per un po' di tempo. E poi magari per un po' più di tempo rimaneva qualche chiletto addosso. Adesso invece si deve fotografare e si deve mostrare al mondo intero quello che noi stiamo facendo. L'esibizionismo di tanti che, per esempio, nelle foto dei propri profili, nei social network, mostrano parti del proprio corpo, perfino anche abbastanza abbondantemente, semplicemente perché pensano così di essere più popolari, di avere più mi piace. Gente che cambia la fotografia del proprio profilo una volta al giorno, semplicemente per il prurito di sentirsi dire da altri mi piace, quanto sei bella, quanto sei bello e cose di questo genere. E noi viviamo nell'epoca del voyeurismo, cioè dove ci si infila nelle cose degli altri. C'è gente che spende ore ed ore, credetemi, letteralmente giornate intere nel guardare nei fatti altrui, perché se non solo c'è il piacere di mostrare i propri fatti, ma c'è il desiderio di conoscere i fatti altrui, e quindi si spendono ore ed ore che potrebbero essere utilizzate molto meglio dal fare i servizi di casa, se si tratta di donne, o al lavoro, o allo studio, alla lettura, o alla preghiera, magari, o al servizio al Signore, se si è uomini. Queste cose sono semplicemente l'espressione e del tipo di idolatria che noi vediamo in Davide. Voglio soltanto divertirmi, voglio soltanto godere, non voglio soffrire, voglio nutrire tutti quanti i miei pruriti. E sembra che Davide non potesse pensare ad altro e che tutte le sue azioni siano state dirette da questo principio, e noi dobbiamo domandarci, siamo noi così o no? Qual è l'idolo del nostro cuore che ci porterà a cadere se non lo abbattiamo? Se siamo amanti della comodità, se siamo amanti del piacere, prima o poi, magari non così gravemente come Davide, o perfino più gravemente di Davide, potremo cadere nello sviamento. E quali sono i segni dello sviamento? Vado molto velocemente perché è già mezzogiorno. I segni dello sviamento che vediamo in Davide sono, prima di tutto, una moralità naif. Sapete chi sono i pittori naif? Sono quelli che si che non seguono una scuola in particolare, ma in qualche modo il loro istinto. È una moralità naif, è una moralità che ci si costruisce da soli, cioè una morale autocostruita, cioè uno spirito censorio, ipercritico e spietato nei confronti degli altri. Davide fece così. Quando Nathan andò da lui e gli disse: guarda, sai cosa è successo? Un caso, questo è successo, un'agnella. Per un'agnella e l'azione compiuta, Davide esprime il più grave dei giudizi: quest'uomo deve morire. Prima gli facciamo pagare 4 volte l'agnella e poi quest'uomo deve morire, merita la morte. Così censorio, così critico, così spietato nei confronti degli altri e per sé, che aveva fatto morire un uomo, che aveva disonorato una donna, che aveva portato tante persone a bestemmiare il nome del Signore, che aveva coinvolto tanti nel suo peccato e non ha una sola parola. Tu cosa ti meriteresti, Davide? Se l'aveste chiesto a lui, certamente lui non vi avrebbe detto che meritava la morte. Una moralità a 2, 3, 4 misure, 2 pesi e 4 misure, non solo 2 pesi e 2 misure, ma molto di più. Non aveva perso il senso della giustizia, ma non era capace di applicare la giustizia a se stesso. E così è per chi è sviato. Magari continua a mantenere una morale, magari continua ad essere critico nei confronti degli altri, li vede i peccati altrui, li giudica i peccati altrui, si adira per i peccati altrui, ma per i propri è assolutamente accecato. La seconda cosa, quest'uomo continua a essere anche religioso, non solo ad avere una moralità naif, ma anche a essere religioso, una religiosità però fatta di parole piuttosto che di fatti. Mi meraviglia, no, il fatto che venga Nathan e Davide lo accoglie, no? Nathan era un profeta del Signore. In teoria Davide non avrebbe dovuto accoglierlo sapendo, insomma, dove era e chi era Nathan, ma Davide lo accoglie. Nathan, benvenuto. E quando Nathan gli racconta questa storia, Davide non solo giudica, non giudica soltanto come re, ma giudica anche come ministro di Dio, tale si ritiene. Infatti dice: come è vero che il Signore vive, che Yahweh vive, quest'uomo che ha fatto questo merita la morte. Cioè, Davide non aveva cessato di essere religioso, non aveva smesso di magari cantare i suoi salmi, chi lo sa, o di andare al tabernacolo, al servizio, non aveva cessato di fare i suoi doveri religiosi, però continua a menzionare il nome del Signore, ma il suo cuore è completamente lontano da Dio. I segni di uno sviamento sono anche questi: si continua a parlare di Dio, però il proprio cuore è lontanissimo. Nel Salmo 50, versetti dal 16 al 23, che non leggerò, avevo intenzione di leggerli e commentarli, ma non abbiamo il tempo, ci fanno il ritratto di un uomo sviato nel cuore. E poi, soprattutto, e questo è il segno probabilmente che si coglie, che soltanto alcuni riescono a cogliere: non solo una moralità naif e una religiosità fatta di parole piuttosto che di fatti, ma anche una mentalità atea. Davide mostra di avere una mentalità atea, cioè parla di Dio, ma Dio è escluso. Guardate che cosa succede quando gli viene fatto il rapporto della morte di Uria l'ittita e della sconfitta che l'esercito comunque avrebbe avuto in quella circostanza. Guardate cosa dice Davide, lo potete trovare, se potete ascoltare quello che leggo io, Ma alla fine del capitolo 11 di Seconda Samuele, Davide disse al messaggero: dirai così a Joab, non affliggerti per ciò che è accaduto, perché la spada divora ora l'uno, ora l'altro, rinforza l'attacco contro la città e distruggila. Che cosa vedete qui se non una assoluta esclusione di Dio nelle sorti della battaglia? Davide sapeva molto bene che le sorti della battaglia non sono qualcosa di casuale, ma dipendono da Dio, è il Signore che ci dà la vittoria, ma qui sta parlando come un pagano che esclude in modo assoluto l'intervento di Dio e dice: ma in fondo tutto è governato dal caso, ora la spada divora l'uno, ora divora l'altro. Davide ha assunto la mentalità di un pagano. E spesse volte il modo di parlare dei credenti, tra virgolette, nelle situazioni più casuali o meno ufficiali, se sono in chiesa fanno attenzione a quello che dicono, ma quante volte sentiamo parlare dei credenti che parlano di fortuna, di casualità e che dimenticano per esempio la dottrina della provvidenza di Dio, della sovranità di Dio, della signoria di Dio. Parlano come dei pagani, perché pensano come dei pagani. E perché pensano come dei pagani? Perché sono sviati nel loro cuore. Perché la bocca parla di quello che abbonda nel cuore, ha detto il Signore Gesù. E quindi questi sono i segni dello sviamento e siamo invitati ciascuno di noi a considerare la nostra moralità, a considerare la nostra religiosità e a considerare la nostra mentalità. E infine, l'ultima cosa di cui ci parla questo passo, grazie a Dio per questo, è la restaurazione dallo sviamento. Grazie a Dio Davide non rimase in questo stato. Davide era uno degli eletti di Dio e il Signore nella sua benignità restaura e riporta a sanamente i suoi eletti. Il Signore, come viene restaurato Davide? Davide viene restaurato perché il Signore lo visita con la sua parola, gli manda un suo servo che gli parla in modo diretto e franco, gli ricorda, è interessante, sarebbe molto interessante leggere la seconda parte del capitolo 12, in cui, scusate, abbiamo letto già i versetti che vanno dal versetto 7 al versetto 8, quando Natan gli dice: tu sei quell'uomo, io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la causa del tuo Signore. In altri termini lo fa, gli riporta la mente alle cose passate, ma ti ricordi che cos'eri tu? Eri l'ultimo figlio di una famiglia che era talmente disprezzato da essere mandato a fare il pecoraio e io ti ho tolto di là, ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul e ti ho dato la casa del tuo Signore, ti ho tutto quello che hai, te l'ha dato il Signore e questo è il modo in cui tu lo ripaghi. Pensa alle benedizioni che hai ricevuto nel passato. Pensa a quello che Dio ha fatto per te. Se n'era dimenticato, probabilmente le considerava come qualcosa che gli era dovuta. Quando noi consideriamo la grazia di Dio come qualcosa che ci è dovuta, noi siamo a un passo dal cadere. Grazia, gli ricorda la grazia passata, i privilegi che aveva ottenuto e gli mette dinanzi tutti i suoi peccati. Per la fedeltà di un uomo che è capace di spogliarci dinanzi a Dio. Quest'uomo, Natan, è una di quelle persone per cui noi dovremmo pregare: Signore, se io dovessi mai cadere nello sviamento, mandami un uomo che sia coraggioso, intelligente, sincero, leale, forte come Natan. Tu hai disprezzato la parola del Signore, tu hai fatto ciò che è male agli occhi suoi, tu hai fatto uccidere Uria, tu hai preso sua moglie e così via. Questa è una grazia di Dio. Tanta gente scappa dalle chiese dove viene predicato il peccato, dove vengono messe le dita nella piaga. Perché non ci piace essere maltrattati, non ci piace essere messi a disagio. Un ricordo di una mia parente che una volta invitai, si trova negli Stati Uniti d'America e la sua vita non è molto lineare dinanzi, non è stata e non era molto lineare dinanzi a Dio. L'invitai a venire una sera in una riunione di culto, era una riunione di evangelizzazione ed è stata predicata la grazia di Dio. Io ho detto: che meravigliosa occasione per una persona che non conosce il Signore ascoltare la predicazione della grazia di Dio. Alla fine ho detto: beh, allora cosa ne hai pensato? Ho detto: il predicatore mi ha fatto sentire colpevole, non tornerò più in questa chiesa. Sono rimasto così, da una parte rattristato, perché per me che avevo ascoltato predicare la grazia di Dio era il miglior messaggio che si potesse ascoltare, ma la grazia non può essere apprezzata se non comprendi la tua colpevolezza dinanzi a Dio. Allora è necessario che il predicatore ci faccia sentire mancanti dinanzi a Dio affinché possiamo cogliere il dono di Dio che è la grazia in Cristo Gesù. E questo fu un grande dono per Davide, che ebbe Nathan che gli manda il suo servo per parlargli in modo diretto e franco e che gli annuncia il severo giudizio che gli stava dinanzi, ma soprattutto, e questa è l'ultima parola che vi dirò, la restaurazione dallo sviamento avviene perché il Signore manda il suo spirito su Davide. Non basta la parola, è necessario anche lo spirito, perché Davide, l'abbiamo visto anche in tanti altri uomini che hanno ricevuto la parola di Dio, avrebbe potuto irrigidirsi, avrebbe potuto evitare il disagio uccidendo l'uomo di Dio e magari allontanando il profeta Natan. Ma qui Davide invece viene toccato dal Signore, ed è questa la vera differenza tra un empio è un figlio di Dio sviato. Un empio, davanti alla parola franca, davanti alla predicazione della verità, si irrigidisce e allontana da sé colui o coloro che lo mettono in difficoltà. Un figlio di Dio sviato conosce la grazia del ravvedimento e accetta la riprensione, accetta il rimprovero, accetta il giudizio di Dio, e piuttosto che allontanare Natan, allontana la propria colpa confessando il proprio peccato. Un re, l'uomo più potente che c'era in Israele, si umilia dinanzi a tutti. Non è una cosa da poco per Davide dover dire: io ho peccato contro Yahweh. Lo dice, e lo dice sinceramente, e le azioni che compirà dopo lo dimostrano. Infatti, dopo che vede il proprio peccato, confessa il proprio peccato, odia il proprio peccato, abbandona il proprio peccato, quest'uomo accetterà il giudizio di Dio terribile, la morte di questo bambino, in modo certamente esemplare. Si umilia dinanzi al Signore. Allora, questa mattina, che cosa voglio dire in conclusione? Il Signore è in mezzo a noi e ci vuole incontrare. A volte ci incontra direttamente, mediante il suo spirito, nel silenzio della nostra camera, altre volte ci incontra nella sua parola, altre volte ci incontra tramite i suoi portavoci, i suoi profeti, coloro che portano la parola di Dio. E io spero che le mie parole questa mattina abbiano potuto aiutare ciascuno di noi, che in una certa misura, fratelli, tendiamo a sviarci continuamente da Dio. Non dovete pensare allo sviamento soltanto come la caduta in peccati che sono gravi e pubblici. Ma ci sono vari gradi di sviamento. E il primo grado di sviamento è quando il nostro cuore si aliena da Dio. quando le nostre preghiere sono più fredde o più rade, quando l'amore per la parola del Signore si attutisce, quando il desiderio di stare insieme al popolo di Dio, nella casa del Signore, nella preghiera, nella ricerca della comunione fraterna, diventa meno ardente, anzi addirittura cominciamo a provare un senso di fastidio, quando continuiamo a parlare di Dio, ma il nostro cuore però è lontano da Lui. Ecco, io spero che in qualche modo ciascuno di noi possa misurare il grado di sviamento dal Signore. E io credo che in una certa misura ciascuno di noi ha da correggere delle cose. E che Dio ci aiuti a vedere i segni, anche se sono deboli e iniziali, e che il Signore ci aiuti ad apprezzare la franchezza di chi ci aiuta a vedere i nostri peccati, e soprattutto ci conceda il suo spirito, in modo che possiamo confessare il nostro peccato, odiare il nostro peccato, abbandonare il nostro peccato e ravvederci. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, noi abbiamo un grande bisogno di Te, e riconoscendo che Tu sei colui che restaura l'anima degli sviati, Ti chiediamo che Tu ci conceda la grazia e il privilegio di poter vedere all'interno del nostro cuore, riconoscere quei segni dello sviamento, siano essi maturi o anche soltanto incipienti, e che Tu, o Signore, ci conceda in questi tempi in cui tanta gente è distratta da tante cose, le vacanze, i piaceri, di amare la verità e di non fuggire quella sana sofferenza che ci porta a lottare contro il peccato e a ricercare la santità. Ti chiediamo queste cose, o Padre nostro, sapendo che noi dinanzi a Te siamo nudi e scoperti, e che la Tua parola, o Signore, è davvero una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero, ma soprattutto è una spada affilata che penetra fino alla giuntura e alle midolla, che giudica i pensieri dei cuori. Ti chiediamo che Tu rimanga con noi, che ci aiuti, o Signore, ad avere quella chiarezza di cui abbiamo bisogno per camminare nel Tuo timore tutti i giorni della nostra vita, o Signore. Unisci il nostro cuore al timore del Tuo nome. Nel nome di Cristo te lo chiediamo.